Buongiorno, buona domenica a tutti voi da parte di Anna Fatti, ben ritrovati qui. Tutti amano il weekend, abbiamo 2 ore da vivere insieme, tante cose da raccontarvi, tanta buona musica da farvi ascoltare. Parleremo di pallavolo con Marco Caronna, avremo il nostro appuntamento green con Diana De Marsanic e poi, insomma, soprattutto, diciamolo già da subito, auguri a tutte le mamme che stanno ascoltando Radio Latte e Miele. Parleremo anche della festa della mamma. Cominciamo con la musica, cominciamo con una novità, il nuovo singolo di Ermal Meta si intitola Finirà Bene ed è sicuramente di buon auspicio. Rieccoci qui a Tutti Amano il Weekend, questo è il momento della domenica in cui noi parliamo di volley e come sempre lo facciamo con Marco Caronna. Ciao Marco, buona domenica.
Ciao Anna, ciao a tutti, benvenuti, bentrovati in questa domenica così di quarantena bis che però stiamo vivendo con questa apertura. Io, come potete immaginare, sono ancora reduce da un'intervista venerdì con Andrea Lucchetta. Insomma, l'incontro con Andrea Lucchetta non lascia le cose come prima, ecco, e quindi porta comunque una serie di traumi, ma devo dire, insomma, i temi trattati, trattandosi di Andrea, di un totem della pallavolo, ma soprattutto persona intelligente, insomma, dice sempre cose interessanti il ragazzo. E, no, tra l'altro c'era una roba di cui ti volevo parlare, Anna, perché immagino sì, che tutti voi abbiate sentito il fatto che la pallavolo è lo sport in assoluto più pericoloso.
Infatti volevo chiederti di spiegarci un po' questa cosa che tutti noi abbiamo letto e che ci ha lasciato molto, molto sorpresi.
Ma ha lasciato sorpresi anche quei poveretti dell'Università di Torino che stanno raccogliendo i dati e che si sono visti arrivare dei dati secondo i quali la box o il rugby sono, da un punto di vista pandemico, molto meno pericolosi, la metà meno pericolosi della pallavolo. Insomma, credo che l'arcano possa essere dato dal fatto, insomma, di una sottovalutazione, insomma, dagli esperti del modulo, ecco, dei dati che dovevano compilare. Adesso, vabbè, lo diciamo anche un po' scherzando, forse nessuno immaginava che poi l'aggregazione dei dati forniti da varie federazioni porta a dei risultati unici, per cui è venuta fuori una lista che è, devo dire, adesso non perché noi ci occupiamo di pallavolo, ma decisamente inverosimile, perché insomma voi potete immaginare nel rugby rispetto all'unico sport insieme al tennis dove c'è la rete risulta il più pericoloso, è curioso da fare. Quindi insomma diciamo che è diventata un po' una lista un po' farlocca, diciamolo.
Ecco, va bene, allora facciamo così, ascoltiamo Gianluca Grignani, dimmi cos'hai, poi torno da te Marco. Gianluca Grignani, dimmi cos'hai qui su Radio Latte e Miele, ma io torno subito da Marco Caronna. E sì, in effetti sorprende veramente molto, no, questa cosa che la pallavolo sia lo sport in assoluto più pericoloso. Diciamo che forse possiamo anche dubitare di quanto è stato dichiarato, Marco.
Eh sì, ma sai, quando uno vuole essere talmente onesto da a quel punto quasi sopravanzare la realtà, poi diventa che, insomma, è stata un po' sottovalutata questa cosa e appunto nel momento, come si diceva, in cui si aggregano i dati, rischia di fornire una cosa che al buon senso dei più risulta un po' strana da capire. Ma tornando a Grignani, che può essere a buon diritto definito un ragazzaccio, si parlava per l'appunto di Andrea Lucchetta, che può essere a buon diritto definito un altro ragazzaccio, che però sta affrontando in questo momento, cioè si parlava in questo momento del fatto che la rete per i pallavolisti è diventata un'altra cosa, cioè gli hanno tolto la rete, quella con i due pali che la tengono su a 2,43 metri dal suolo, e gli hanno messo un altro tipo di rete, quella in cui appunto la gente può vedersi, parlarsi, e devo dire che i pallavolari in questa rete, sì, in questa seconda rete, diciamo, si stanno trovando benissimo, perché c'è un fiorire, per fortuna non abbiamo ancora personaggi della nostra nazionale che ci insegnano come si fa la torta di mele o come si crescono i gerani, perché insomma,
meno
siamo
male.
Stati assaliti da, ecco, io faccio un appello attraverso la radio e su internet, nei collegamenti via Skype, mettiamo le cose che sappiamo fare, io vi prego, perché se no io faccio un seminario da oggi sulla storia delle sopracciglia, di cui ignoro qualsiasi cosa, perché vediamo veramente della gente che ci sta dicendo come fare delle cose che loro stessi ignorano. Ha qualcosa a che vedere con l'assurdo, però concetto che volevo dire è che effettivamente l'utilizzo della seconda rete, appunto, da parte dei pallavolari apre scenari comunicativi inimmaginabili per il futuro.
Eh beh, è vero, lo dicevamo anche la scorsa settimana, che sono molto molto bravi, ma permettimi comunque, Marco, di farti complimenti e di rimandare tutti agli appuntamenti con te con Fuori Banda, perché hai veramente, no, i numeri uno del volley questa settimana. Tu hai detto Andrea Lucchetta, hai avuto anche Andrea Giani, quindi insomma non perdetevi questi appuntamenti.
Eh beh sì, stiamo facendo un po' una galleria, anche perché per arrivare a un pubblico come quello della radio che ci sta ascoltando, molto generalista, che non è detto che sia tifoso di pallavolo, beh insomma mi è parso bello in questa galleria che accompagna virtualmente quella che sarebbe stata l'evoluzione dei playoff del campionato di Serie A, di Superlega, beh fargli vedere, come dire, una galleria di, sai quando uno dice eccellenze italiane, beh insomma Zorzi, Gianni e Lucchetta sono sicuramente come il prosciutto, il parmigiano e la Torre di Pisa.
Eh beh, è vero, è vero. Allora,
ecco,
martedì 15:30.
Prima ho detto, perché mi viene in mente la Torre di Pisa? Perché somiglia a Lucchetta.
Ecco, perfetto. Allora, appuntamento con te prossimo martedì 15:30, poi venerdì, noi ci sentiamo domenica prossima. Grazie Marco.
Grazie Anna, grazie a tutti, ciao.
Eccoci qua sempre su Radio Latte Miele, siamo con Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleare. Senti, volevo subito chiederti una cosa, perché voi siete famosi per il vostro stile pungente e ironico, avete portato a Sanremo una canzone pungente e ironica, poi l'ascolteremo anche, e poi viene uscita con Ridere, che è una struggente canzone d'amore.
No, guarda, non so se, allora sì, è una bella parola, molto bella, struggente secondo me. Il discorso è che qua l'intento non è quello di far struggere, se si può dire, di struggersi, ecco, ma è quello piuttosto di far capire che ci può essere un certo sentimento di nostalgia che ti può assalire anche anni dopo la fine di una storia d'amore, che non è negativo, cioè è una sorta di malinconia, però diciamo secondo me positiva, perché ti ricorda dei bei tempi andati, soprattutto una convivenza tante volte finisce e dopo un anno ti ricordi della convivenza e pensi, cavolo, però per quanto ci fossero problemi, dato che è finita e tutto il resto, comunque la stavamo vivendo bene, abbiamo creato un bel rapporto solido, e tutto questo è rappresentato dal fatto che comunque si è rimasti amici. Io con diverse ragazze con cui ho convissuto in passato non è andata bene, però siamo rimasti comunque molto amici. Secondo me questo sentimento può anche dare un po' di dolore, un po' di sai, tristezza, però allo stesso tempo è un qualcosa di molto positivo, perché ci fa crescere. C'è proprio questo sentimento di rapportarsi non più con rabbia o con sai, appunto, la tristezza della fine di una relazione, ma con un cuore aperto e con un, appunto, sentimento quasi davvero di amicizia con quella persona con cui un tempo condividevi la casa.
Senti, mi chiedevo, ma tu sei giovanissimo e hai già avuto diverse esperienze di convivenza?
Sì, ma perché sono un pazzo, è perché semplicemente sono un pazzo, sono una persona che si lascia andare, o meglio che, diciamo che adesso forse un po' meno, però sono sempre stato un inguaribile romantico fin dalla più tenera età. Io ricordo e proprio, quindi, che già alle elementari, a San Valentino, io non avevo assolutamente pudore e vergogna e facevo dei regali alle mie compagne di classe, solo che eravamo una classe di 20 e io facevo i regali a 5, non solo a una, e quindi giustamente tutte si offendevano,
diciamo che puntavi all'Arem,
dicevano, ma perché?
Facciamo così,
esatto, ma non era proprio Arem, dai, diciamo, ero solo alle elementari, non sapevo neanche cosa significasse un bacio. Quando bevevo dalla bottiglietta delle mie compagne già ero contento, mi sembrava di averle in qualche modo baciate. No, però allo stesso tempo mi è sempre piaciuto l'amore, infatti sono finito a fare
tanto autore. Come adesso durante la quarantena, che ci vuole pochissimo, ascoltiamo Ringo Starr e poi torniamo. E questa era Ringo Starr, siamo con Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tu scrivi anche le canzoni e i testi, vero?
Sì, scrivo sia le canzoni, appunto, dal punto di vista musicale, sia i testi, poi chiaramente invece ci confrontiamo in saletta insieme per capire che parti suonare, che tipo di suoni adottare nelle canzoni a livello di produzione e mille altre cose.
Senti, come funziona il vostro processo creativo? Tu arrivi con una canzone, ci sono gli altri 5, vi confrontate, cosa fate?
Ah, ok, allora di fatto quello che succede è che io a casa mia, in un piccolo studio che mi sono creato in un antro della casa, con il computer e tutti gli strumenti musicali, mi registro una sorta di demo, cioè una dimostrazione, diciamo, di quello che poi il pezzo dovrà essere. Faccio dei suoni di chitarra, scelgo dei suoni di batteria definiti, precisi, li equalizzo, li mixo in qualche modo. Poi ci troviamo sempre a casa mia in un altro posto, che sto anche ristrutturando in questi giorni, proprio appunto di lockdown, che è la saletta, che ormai è diventata quasi una salona, e ci mettiamo lì e facciamo brainstorming, ad esempio, su questa cosa funziona, non funziona, dobbiamo cambiare, e le discussioni a volte possono anche durare 6-7 ore, passiamo intere giornate magari soltanto su un accordo di chitarra. Secondo me è molto bello, è la parte che preferisco, molto quella della stesura e della scrittura di un pezzo.
Assolutamente sì. Senti, nel pezzo voi appunto parlate di Ringo Starr, dicendo che un po' era quello un pochino meno fortunato dei Beatles, anche se quest'anno è il musicista più pagato del mondo.
Noi sai, in realtà in quella canzone volevamo rendere omaggio a Ringo Starr. Tantissimi, giustamente anche magari, l'hanno presa come una sorta di, chiaramente non un'invettiva, ma una presa in giro in qualche modo. In realtà noi conosciamo all'inverosimile il valore di Ringo Starr, siamo molto appassionati di Beatles, e però conoscendolo appunto come persona e come musicista, sappiamo anche che il mondo là fuori non lo riconosce come il genio che lui in realtà è. Voleva essere un omaggio al fatto che ha rivoluzionato il suo strumento, la batteria in primis, ha portato delle modifiche che tutti poi oggi i batteristi seguono come dettami, e allo stesso tempo un'altra cosa importante è che era il collante della band. Quando tutti gli altri litigavano con i loro ego e con le loro manie di protagonismo, lui li riportava all'ovile in qualche modo, facendogli capire che la band era quello, era diciamo la cosa più importante, e quindi era un omaggio, certo, a questa figura straordinaria, sì, che però è sempre stata nel background e nessuno oggi si ricorda. Sai, quando si parla di Beatles, tanti non si ricordano di Ringo Starr, è una cosa profondamente ingiusta secondo noi.
Assolutamente sì, tra l'altro si capiva che era un omaggio, però mi faceva ridere che proprio voi, mentre voi la cantavate, arrivava la classifica e lui era il più ricco di tutti. Grazie mille.
Grazie.
Rieccoci qui a Tutti amano il weekend, e l'abbiamo detto in apertura della trasmissione questa mattina, oggi è la festa della mamma, si festeggiano tutte le mamme, tanti auguri a tutte quelle che sono all'ascolto. E allora un po' di curiosità anche che riguardano questa festa. Per esempio, voi lo sapete perché non cade sempre nello stesso giorno? Ha un motivo anche abbastanza semplice. In Italia la festa della mamma aveva preso piede a partire dagli anni 50. La primissima iniziativa veniva dall'allora sindaco di Bordighera in Liguria, che aveva deciso di proclamare la festa della mamma in collaborazione con l'Associazione dei Fiorai, quindi per ragioni di promozione commerciale. Poi negli anni successivi aveva preso piede come festa strettamente religiosa ed era partita da Assisi, finché poi definitivamente si è affermata questa ricorrenza in Italia a partire dal 1959. Per qualche anno la data cadde sempre l'8 maggio. Poi, dato che la festa della mamma non si festeggia soltanto in Italia ma in tantissimi altri paesi nel mondo, proprio per adeguarci con appunto gli altri paesi, cade sempre la seconda domenica di maggio. Quindi oggi festeggiamo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, in Germania, in Australia, in Giappone, in Turchia e in Sudafrica. Ma io ho delle altre curiosità che riguardano la festa della mamma, ve le racconto tra poco. E rieccoci, parliamo della festa della mamma. Anche noi qui su Radio Latte e Miele ovviamente vogliamo festeggiare tutte le mamme, mi raccomando, oggi in maniera particolare, a parte se ce le avete vicine, coccolatele davvero, ma chi come me per esempio ce l'ha lontana oggi la mamma deve festeggiarla doppiamente, quindi utilizzate le videochiamate, utilizzate tutto quello che volete, ma insomma fateli avere il vostro sostegno e il vostro affetto anche se a distanza. Stavamo parlando di come è nata la festa della mamma e delle origini. Pensate che questa festa è antichissima, affonda proprio le sue radici nella notte dei tempi. In primavera le popolazioni politeiste festeggiavano la terra e festeggiavano tutte quelle divinità legate alla fertilità. fertilità. Poi anche i greci, che la festeggiavano durante le celebrazioni per la dea Rea, che è appunto la mamma di tutti gli dei, e gli antichi romani facevano addirittura una settimana di festeggiamenti per festeggiare la divinità Cibele, che era anche in questo caso simbolo della natura e di tutte le madri. Si è completamente persa nel Medioevo come festività ed è poi ritornata alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti con la rivendicazione di pace e soprattutto di diritti per le donne. Poi praticamente piano piano all'inizio del 1900 si è diffusa in maniera diversa ovviamente in tantissimi paesi. Infatti, come dicevamo prima, insomma, oggi si festeggia veramente in tantissimi paesi nel mondo. Allora, davvero auguri a tutte le mamme che ascoltano Latte e Miele, e dedichiamo a tutte loro il nostro disco Latte e Miele, che è un bellissimo progetto della musica italiana, più di 50 star della musica italiana a favore della Croce Rossa. Quindi tutti i proventi di questa canzone andranno proprio alla Croce Rossa. E rieccoci qui a Tutti Amano il Weekend, il nostro momento green. Allora, buongiorno e buona domenica a Diana De Marsanic. Ciao Diana.
Ciao, buona domenica a tutti e soprattutto alle mamme, perché oggi è la festa della mamma, quindi a tutte le mamme green un augurio speciale.
Certo, ma anche a te che sei una mamma e che sei sicuramente green. Di che cosa ci parli quest'oggi?
Allora, oggi ti voglio parlare di un frutto. Pensa che a parte che fa bene al cuore, all'intestino, alla pelle, agli occhi, ma addirittura è considerato il primo frutto proprio che è stato coltivato da quando esistiamo, e ti sto parlando del fico, che ha un nome bellissimo, però soprattutto io ti dicevo che è conosciuto fin dall'antichità. Addirittura in passato, no, secondo la saggezza popolare, aveva addirittura questo potere di favorire la fecondità. Quindi ho letto questa cosa divertente, che addirittura si staccavano le foglie dall'albero e si mettevano sotto i cuscini proprio per favorire l'arrivo dei figli. Insomma, noi queste cose non le facciamo più, ma facciamo delle cose molto più interessanti e soprattutto tecnologiche, perché è una ricerca italiana dell'Università di Pisa che renderà proprio la produzione dei fichi sempre più sostenibile. È stata premiata questa ricerca, che vuole proprio valorizzare la produzione sostenibile di fichi nel Mediterraneo. E tu dirai: perché il fico? Perché prima di tutto il fico è una pianta facilissima da coltivare, perché non ha bisogno di tanta acqua, e oltretutto aiuta proprio a contrastare la perdita della biodiversità del terreno, questa biodiversità di cui parliamo sempre, che è veramente un tesoro da custodire, anche perché rende più fertile il suolo. Quindi io facevo sempre una cosa divertente quando andavo in spiaggia con le mie figlie, visto che parliamo anche di mamme e bambini, no? Quando scendi in queste spiagge un pochettino ripide, raccoglievo i fichi e me li mangiavo, perché sono ricchi di zucchero e di energia. Quindi il mio consiglio, quando torneremo sulle spiagge, è di mangiarli. Però da un fico a un figo.
No, te ne parlo bellissima questa. Tra poco che voglio sapere tutto, sono curiosa. Intanto sentiamo Marrakesh ed Elisa. Marrakesh con Elisa Neon nelle ali, ma io torno subito da Diana De Marsanic, perché ha detto la parola figo, e allora adesso vogliamo sapere di chi si tratta.
Ti ha incuriosito? Lui ha partecipato ad Amici Celebrity, è un ballerino, è figo, è Massimiliano Varrese. E tu dirai: perché ti parlo di lui? Perché io l'ho intervistato per Natural Style, è uscito proprio da pochi giorni il mensile per cui scrivo, questo mensile dal taglio green, e lui è il Natural Man del mese e mi ha raccontato delle cose incredibili. Prima di tutto, lui per prendere energia prende il polline dei fiori. Hai presente il polline, proprio quello che fanno le api?
Certo.
È un eccezionale ricostituente. Lui è molto green, lui addirittura fa le arti marziali, trova proprio, allena il pensiero positivo con le arti marziali. Ha iniziato quando era piccolissimo, a 5 anni, mi ha raccontato, e proprio lui si aiuta, soprattutto in questo periodo di lockdown e di quarantena, ha trovato proprio conforto. Lui prendeva il suo tappetino e si metteva a fare le sue posizioni, insomma, sul tatami, sulle sue posizioni di karate. Però lui ha ideato un altro metodo, si chiama metodo TOT. Sai che si dice a volte basta un TOT? Il metodo TOT è un metodo che aiuta proprio le persone ad attuare un cambiamento interiore. È un training che lui proprio ha ideato, perché lui mi ha raccontato che era timidissimo. Tu te lo immagini, cioè questo noi l'abbiamo visto che balla, che canta, oltretutto è pure sposato con una bellissima, la Valentina Melis, che è un'altra showgirl, e lui proprio per combattere la sua timidezza ha messo a punto proprio questo training che insegna anche alle persone, ed è un modo proprio per fortificarsi, ma soprattutto per riprendere in mano quei sogni che abbiamo tutto abbandonati. Ora in questo periodo di quarantena probabilmente tutti avremmo pensato quello che ci sarebbe piaciuto fare nella vita. Lui col suo metodo TOT aiuta proprio a sconfiggere la disillusione e a realizzare i sogni.
Mi piace questa cosa, molto bello, anche un nome comunque semplice ed evocativo, bello, mi piace molto. Vabbè, insomma, promosso a pieni voti Massimiliano Varrese. Grazie Diana per essere stata con noi, a domenica prossima.
A domenica, buona festa della mamma.
Bentornati a Tutti Amano il Weekend. Vi parlavo di questo, vi anticipavo di questo regalo davvero speciale che è rivolto al personale sanitario che è stato impiegato contro il Covid-19. Si tratta di far trascorrere a tutti loro una giornata di navigazione a bordo di barche a vela o a motore in località turistiche della penisola, senza spese, in totale relax, proprio come ringraziamento per l'impegno profuso. È un'iniziativa davvero molto particolare che si chiama E sarà buon vento, promossa da operatori nautici della Liguria, alla quale poi stanno aderendo associazioni nautiche, porticciole, armatori da tutto il resto dell'Italia e anche dall'estero. E le date di questo evento ovviamente saranno decise non appena sarà possibile tornare a condividere gli spazi comuni, anche perché insomma in navigazione è necessario anche star vicini e condividere gli spazi comuni. L'idea, vi dicevo, è nata proprio da Pietro Romeo, che è il insomma del porticciolo turistico di Marina degli Aregai di Sanremo, e condivisa poi con degli amici appassionati di nautica, e è proprio per ringraziare tutto l'impegno profuso da chi lavora negli ospedali contro il coronavirus. Però vi dicevo che hanno aderito tantissimi altri, quindi tantissime altre imbarcazioni provenienti da tutto il resto d'Italia e non solo, quindi Emilia Romagna, Sardegna, poi anche Toscana, da Livorno, dalla Versilia, addirittura anche da Maspalomas in Gran Canaria. Non esiste nessuna società, nessuna associazione, nessun comitato, è semplicemente una libera iniziativa che parte da privati, alla quale poi si sono aggiunti tanti altri per partecipare e per fare davvero questo regalo speciale. Max Pezzali con Sembro Matto, e a proposito di regali, di iniziative speciali in questo periodo di lockdown, in questo periodo comunque di pandemia, c'è un'altra iniziativa della quale vi voglio parlare. Un momento come questo in cui italiani e americani si sono in qualche modo uniti, perché l'ambasciata d'Italia a Washington, insieme a 9 consolati italiani negli Stati Uniti e alla rete di uffici ICE, ha lanciato la campagna Stay at Home and Cook Italian. L'obiettivo è quello di sostenere l'export del settore agroalimentare del nostro paese verso gli Stati Uniti. Quindi l'ambasciata e i consolati pubblicheranno praticamente sulle loro pagine Facebook dei video preparati in casa da personalità italiane o italo-americane negli Stati Uniti con le loro ricette preferite. Ricette ovviamente semplici che si possono facilmente riprodurre in casa e tassativamente utilizzando prodotti italiani. Pensate che ad inaugurare la carrellata di questi filmati c'è Lidia Bastiani, c'è star televisiva, autrice di apprezzati libri di cucina, ma ci sono tantissime star, addirittura vede la partecipazione eccezionale e sorprendente anche di Isabella Rossellini. Tutto questo per promuovere la nostra cucina, per promuovere i nostri prodotti iconici che vengono esportati negli Stati Uniti, come l'olio d'oliva, i formaggi, la pasta, l'acqua minerale, il caffè, l'aceto e gli alcolici. Un dato che negli ultimi anni dell'export italiano è stato in costante crescita e che purtroppo per via insomma del coronavirus ha subito un rallentamento. Allora, proprio per sostenere favorire ed incentivare il consumo dei nostri prodotti italiani è nata questa bellissima campagna. Siamo arrivati alla fine della nostra domenica insieme, grazie a tutti per essere stati qui su Radio Latte e Miele, restate in nostra compagnia, godetevi la nostra musica, ancora un saluto speciale a tutte le mamme all'ascolto, io torno domani 10:30 come sempre con Spoiler, ciao, buona domenica!